Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura.
Don't make it! Siamo in onda con ANG in Radio Veneto, voci dal porto.
Qui non racconto le trame dei libri, ho una pessima memoria. E non elenco i perché debbano essere letti, ognuno trova i propri. Sfoglio le pagine e leggo le sottolineature, rigorosamente a matita, dei passaggi che mi colpirono di un libro, per un motivo o per un altro, e do voce a qualche pensiero. Sottolineature, rigorosamente a matita. Quando ti trovi di fronte a un libro dove sono più le sottolineature che le righe lasciate pulite, fare una scelta diventa un pelo doloroso. Ecco a voi un vero classico, un insieme di pagine in cui genio e acume si respirano periodo dopo periodo, di verità in verità.
Pagina 59. Le difficoltà materiali erano formidabili, ma assai peggiori erano quelle immateriali. L'indifferenza del mondo, tanto dura da sopportare per Keats e Flaubert e altri uomini di genio, nel caso della donna non era indifferenza, ma ostilità. Il mondo a lei non diceva come diceva a loro: scrivete se volete, per me non fa differenza. Il mondo diceva sghignazzando: scrivere? Ma che serve che scriviate?
Le sottolineature di oggi sono tratte da Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, edizione 2013 della collana 099 di Newton Compton Editori, saggio tratto da due conferenze tenute dall'autrice nel 1928. Viviamo così immersi nel pregiudizio e nel luogo comune da non rendercene conto. Un po' come la vignetta dei due pesci in cui uno chiede all'altro: ma tu? Sai cos'è l'acqua? Entrambi sono legati a una consuetudine che tutti applichiamo, in certa misura necessaria a creare una nostra visione e conoscenza del mondo, la generalizzazione. Senza non avremmo punti di riferimento, definizioni e sistemi di conoscenze. A causa della generalizzazione, però, trasformiamo gruppi di persone e singoli, culture e idee reali a tutto tondo, in immagini piccole, più o meno stilizzate e bidimensionali, che collezioniamo nel nostro album di figurine senza fine, le cui pagine diventano sempre più granitiche e collose ogni anno che passa.
Pagine 40 e 41. Per tutti questi secoli le donne hanno avuto la funzione di specchi, dal potere magico e delizioso di riflettere raddoppiata la figura dell'uomo. Senza questo potere, probabilmente la terra sarebbe ancora palude e giungla. Le glorie di tutte le nostre guerre non sarebbero state conosciute. Lo zar e il kaiser non avrebbero mai portato o perduto corone. Qualunque sia il loro uso nelle società civilizzate, gli specchi sono essenziali a ogni azione violenta ed eroica. Perciò Napoleone e Mussolini insistono tanto enfaticamente sull'inferiorità delle donne, perché se esse non fossero inferiori, cesserebbero di ingrandire loro. Questo serve in parte a spiegare la necessità che gli uomini spesso sentono delle donne e serve a spiegare come li fa sentire inquieti la critica femminile. Perché se la donna inizia a dire la verità, la figura nello specchio si rimpicciolisce. L'uomo diventa meno adatto alla vita. Come può continuare a giudicare, a civilizzare gli indigeni, a vestirsi elegante e a pronunciare discorsi nei banchetti se non può più vedersi riflesso a pranzo e a cena, almeno due volte più grande di quanto è veramente?
Un diffusissimo luogo comune è che le persone debbano essere utili. Il tipo di utilità è la società specifica a stabilirlo. Oggigiorno in Occidente essere utili coincide con l'avere potere d'acquisto ed esercitarlo, una dote solo in apparenza indifferente al genere, all'orientamento sessuale, alla nazionalità e all'età. Sì, perché se per i latini pecunia non olet, non me la sentirei di affermare lo stesso per le nostre civiltà contemporanee. Ho assistito a un episodio la scorsa settimana, seduta al tavolo di un ristorante al Lido di Venezia. La cortesia riservata a noi due, coppia etero, bianca e italiana, non è stata la stessa adottata coi due ragazzi accomodati poco distanti, oserei, sempre per generalizzare, di origine pakistana o indiana, visti i lineamenti e la carnagione. In principio è stato loro assegnato un tavolo scomodo, incastrato in un angolino. Non era l'unico libero e per questo poco dopo si sono spostati in quello di fianco, di loro iniziativa, in silenzio. Il cameriere ha deciso di utilizzare il tu. Perché non il lei? Avevano per caso dato un accenno di voler ridurre cordiali distanze a prossimità amicali? I piatti da loro scelti erano più elaborati dei nostri e non ho dubbi che se li siano gustati con piacere, premiando il lavoro del cuoco con un conto pagato senza indugi. Ma l'aspetto più curioso è che se il cameriere si fosse soffermato sulla situazione, avrebbe colto come i due ragazzi, tornando al discorso iniziale, si fossero rivelati estremamente utili. In un primo momento hanno permesso al cameriere di abbeverare la gramigna della superbia che cresce florida nella sua quotidianità frustrata. In un secondo momento hanno contribuito a pagargli lo stipendio.
Pagina 82. E poiché un romanzo ha questa corrispondenza con la vita reale, i suoi valori sono, fino a un certo punto, quelli della vita reale. Ma è ovvio che i valori delle donne sono spesso diversi dai valori costruiti dall'altro sesso, questo è naturale. Eppure sono i valori maschili a prevalere. Parlando grossolanamente, il calcio e lo sport sono importanti, il culto della moda, l'acquisto di vestiti, futili. E questi valori vengono inevitabilmente trasferiti dalla vita al romanzo. Questo è un libro importante, suppone il critico, perché tratta di guerra. Questo è un libro insignificante, perché tratta dei sentimenti delle donne in un salotto.
Perché esiste la guerra? La risposta è semplice. Perché esistono gli uomini. La guerra non è che una loro invenzione. Una questione posta da Virginia Woolf e che rimbalzo volentieri perché quando mi ci imbattei la prima volta mi si spalancarono gli occhi della mente in un prosaico F4 basito, per chi la capisce. Se fossero state le donne ad avere in mano il potere del mondo fin dalle origini, la guerra sarebbe stata inventata? Non tiriamo in ballo le Amazzoni, per favore, esse nascono da un mito greco scritto non certo da una mano femminile. Non appelliamoci a singole donne guerriere o alle contemporanee leve degli eserciti nazionali. Non mi sembra facciano valere i valori, le sensibilità e le alterità femminili all'interno di istituzioni testosteroniche. Semplicemente hanno deciso di farne parte accettandone regole e identità. Gli uomini hanno inventato la guerra e l'hanno riempita di valori, i loro valori, stabilendo cosa e quanto nella vita è importante, degno di prevalere sulle restanti cose e persone. Ma siamo veramente sicuri che tali scale di giudizio siano le stesse per le donne? A parti inverse, forse, avremmo avuto una storia dell'umanità più inclusiva, in cui non avremmo mandato a morire i nostri figli per spostare di qualche metro un confine immaginario. Forse è, e chi lo sa.
Pagina 91. L'unico sentimento di Cleopatra per Ottavia è di gelosia. È più alta di me? Come si acconcia i capelli? Forse il dramma non richiedeva di più, ma come sarebbe stato interessante se la relazione tra le due donne fosse stata così complicata. Tutte queste relazioni tra donne, pensavo passando rapidamente in rivista la splendida galleria di donne fittizie, sono troppo semplici. Troppe cose sono rimaste fuori, inaffrontate. E cercavo di ricordare qualche caso, nel corso delle mie letture, in cui due donne venissero rappresentate come amiche. In Racine, nelle tragedie greche, esse sono le confidenti, naturalmente. A volte sono madri e figlie. Ma quasi senza eccezione, le donne vengono presentate in rapporto agli uomini. Era strano pensare che tutte le grandi donne della letteratura erano state, fino ai tempi di Jane Austen, non solo viste dall'altro sesso, ma viste solo in relazione all'altro sesso. E che piccola parte della vita di una donna è questa. E anche di questa, quanto poco può saperne un uomo.
D'altronde il dubbio si infittisce ancora di più se pensiamo che nella storia della letteratura, fino a circa 2 secoli fa, le donne sono solo state raccontate, non hanno mai narrato in prima persona, in modo continuativo. Le testimonianze dirette precedenti sono state pochissime, frammentate, nascoste, in favore di secoli in cui il femminile è stato appiattito in una semplice dicotomia, madre o matrigna, angelo o maligno, accogliente o traditrice. Approfondire la natura di un essere umano significa darne dignità come tale e come singolo. Noi stessi siamo colpiti dalle persone che cercano di indagare sotto la nostra scorza, in grado di intravedere le ferite alla base delle nostre durezze, i traumi che forgiano le nostre cattiverie, le fragilità che ci portano in cerca di qualcuno in grado di comprenderle, accettarle e conviverci. Immagino un poeta trovatore che nel 500, seduto sul ciglio di un sentiero fangoso con in mano una cioppa di baguette rafferma, si gratta la testa alla ricerca della definizione perfetta della sua amata, così complessa, fascinosa e scostante da preferirne una versione ideale e inesistente, molto più facile da descrivere. D'altronde il mondo si reca in massa ogni anno in quel museo che si chiama Louvre per ammirare tra il resto un piccolo quadro che un signore nel 1503 circa realizzò. Un ritratto che si distingue soprattutto per un particolare. 2 labbra fini, leggermente incurvati e altamente indecifrabili. Forse Leonardo da Vinci ebbe il merito di cogliere in quelle 2 lime sottili l'essenza della natura femminile, sfuggente. Peccato Leonardo fosse un uomo. Questo era Sottolineature, il format di Radio Zappa che parla di libri. Un grazie di cuore a Rossella Manzo per la sua interpretazione. Io sono Giulia e ci sentiamo alla prossima puntata.
Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!